Eccomi qua di nuovo insieme a voi, insieme a Stefano Impalomeni.
Ciao, ciao Marco, Stefano. Buon pomeriggio, buon Maracana a tutti.
E insieme ad Andrea Piervincenzi, il nostro amico match analyst
qui con
noi.
Buon pomeriggio a tutti. Aggiornamento della situazione Roma, Marco, hai novità?
No, stavo guardando Stefano, non ci sono, c'è soltanto...
Prima di Natale verrà annunciato.
No, ti posso riportare questa qui che leggo adesso e che dalla Turchia smentiscono contatti diretti con Montella, quindi la fiction continua come
quindi
ormai
Montella
l'ho
chiamata ancora
io.
Era in non pole, quasi vicino al traguardo,
era sulla pista,
come direbbe Piccinini, non va.
Era sulla pista che stavano rullando i motori, hanno detto hanno fermato tutto, si è spinto tutto un'altra volta.
Un attimo.
E quindi non si sa se volerà, se tornerà, se rimarrà, insomma è tutto
è un sé.
Oggi un'altra puntata della Fiction Roma, possiamo dire, questa è tutta una...
E voi vi divertite, bravi, infierite,
roba proprio...
siete cattivi.
Va bene, 331-8200-213, recuperiamo il portierone Simone Braglia come sempre.
Braglia sarà contento.
Ciao. Me l'ho detto che la Roma arrivava quarta.
Sì, infatti, le tue previsioni, nemmeno nostra, mamma mia.
Previsioni tue, però che nel gioco pronostico è secondo in classifica.
No, là sì,
sta andando
sorprendentemente,
bene.
Ci sono le rivelazioni, mi ricordo il Perugia di Castagnier. Ci sono gli anni in cui, capito? Quindi c'è il Braglia che è sorprendente, sta meritando il titolo per adesso. Il titolo d'inverno, poi c'è quello d'estate, Garbo è imbattibile,
micidiale. Allora, insieme a noi c'è Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Ciao Dice.
Buongiorno a tutti, viva Mourinho.
Ecco, però scusa, perdonami. Devi accogliere questa cosa.
A Roma con una banda di briachi sono adesso, lo dico senza nel senso. Io sono nel senso buono, ovviamente, alla Fiorentina, perché lui ha vinto una coppettina, mi dicevano, gli hanno rubato una e ha valorizzato tutti e portava 70.000 sabato, domenica, giovedì, lunedì e martedì.
Grande,
questa è la realtà dei fatti. È inutile che sta lì a fare discorsi. Il nuovo calcio, l'evoluzione
ed è stato criticato aspramente per il suo calcio brutto. Per il suo calcio è stato criticato aspramente anche in maniera immeritata.
Allora voglio dire, perché forse ha litigato con qualche giocatore, perché allora questi giocatori hanno litigato anche con gli altri. Fatemi capire.
Bravo Antonio,
questa è la realtà, nessuno lo dice.
No,
è
come
nessuno scomodo, dice. Questa è la realtà. Io non è che stravedo per Mourinho, ma bisogna essere leali,
corretti, sono d'accordo, bravo.
Perché Mourinho in tre anni quello
ha lavorato bene,
ha vinto, ha lavorato,
che
dice
fare.
Non ha fatto un grande calcio, perché ora lo stanno facendo il grande calcio.
Sì,
ha portato pure i giocatori.
Abbiamo visto Conte a Milano fa un grande calcio.
Mourinho ha portato
i giocatori, perché lui qualcuno ha chiamato lui, perché sennò manco quelli buoni c'aveva a Roma.
Lukaku
sarebbero mai venuti. È vero.
Allora
ha fatto prendere solo Selic a 7 milioni e mezzo, ha fatto il mercato a Mourinho. Di cosa parliamo?
È perché
si può discutere, ma
sbaglia da telefonarli. No, posso presento anche Antonello Valentini. Antonello,
grande,
senti
Antonello.
Che clima qua che c'è, sono scatenati. Antonello.
Buongiorno a tutti, ammazza, siete partiti proprio
a bomba.
Questo di gennaio è partito proprio la pappa.
Grazie a Martello.
Saluto Antonello, grandissimo.
Ciao Antonio.
Ma devo dire che la realtà, perché non lo dobbiamo dire?
Ma tu puoi dire quello che vuoi, qui puoi dire quello che vuoi, non c'è problema.
Il calcio conta nei fatti, ha vinto una coppetta come tanti dicono, però l'ha vinta e ne hanno rubato una alla Europa League, gliel'hanno rubata, e si può dire o no?
Ma possiamo puoi dire quello che ti pare, puoi dire quello che vuoi,
come no?
Puoi dire quello che vuoi, ci mancherebbe,
la verità.
Ripeto, non è che io stravido per Mourinho, però questa è la realtà dei fatti, ma nessuno lo dice.
No,
ha fatto un mercato tutto
l'abbiamo
lui,
detto.
Il giocatore li chiamava lui, ma la situazione di adesso ne vogliamo parlare? Direttore sportivo che va a parlare parla in francese, non sta nulla, mandano via l'allenatore e lui non sta niente, era colpa dell'amministratore delegato, e questi non si presentano da 20 giorni, non c'è nessuno, anche Iuri ci ha lasciato solo alla mercé di che? Ma che calcio questo?
Mi piace questo sfogo. Antonello, vuoi dire qualcosa? Mi piace questo sfogo sentito, accorato di Gennaro.
Il bello del calcio è che tutte le opinioni sono legittime, rispettabili, naturalmente, non c'è mai la controprova. Quello che dice Antonio è certamente vero, io lo condivido in gran parte. Credo che adesso bisogna un po' stringere i ranghi e cominciare a capire che senza una grande società, che non esiste in questo momento, non può esserci una grande squadra. Ci sono secondo me due problemi proprio urgentissimi: l'allenatore, Io Montella certamente poteva far comodo alla Roma, ha allenato la Roma nel 2011, poi fu sostituito da Luis Enrique, non si sa ancora perché, nel 2011, e comunque è un, come dire, è nel suo, sarebbe stato nel suo ambiente, così come lo è tuttora Daniele De Rossi, per il quale la maglia della Roma è una seconda pelle. Però, ripeto, al di là dell'allenatore c'è un altro aspetto, che è quello, come diceva Antonio giustamente, della società, dell'organizzazione, della struttura societaria. Allora io, senza per carità voler tirare la volata a nessuno, però io ho un'idea, forse ce l'avrei, ci penserei un attimo, che è quella di chiamare alla Roma come vicepresidente con la responsabilità di tutta l'area sportiva, dalla prima squadra al vivaio, un personaggio amato, stimato in tutto il mondo come Zbigniew Boniek. Zbigniew Boniek ha fatto il presidente della Federazione Polacca, nel suo periodo è stato certamente tra i primi 10 giocatori del mondo quando giocava a calcio, e è tuttora vicepresidente della UEFA con un mandato a scadenza naturale tra pochi mesi. Io penso che in questo momento per il popolo romanista mettere insieme un allenatore che ha la Roma tatuata sul cuore come Montella o come De Rossi e prendere come responsabile dell'area sportiva, con incarico ovviamente di vicepresidente, perché non è che si può dare un incarico così a un personaggio come Boniek, che ha talento, competenza, capacità, ama la Roma e amato dal popolo giallorosso, credo che potrebbe essere una mossa vincente, anche per restituire, come dire, entusiasmo, calore, certezza,
per ridare linfa a tutto l'ambiente,
attorno alla squadra e in tutto l'ambiente. Io penso che Boniek ha tutte queste caratteristiche e vive a Roma da tanti anni, conosce perfettamente la città e il popolo romanista. Io penso che sarebbe una scelta azzeccata, senza andare a cercare altri personaggi estranei, corpi estranei a
nomi
questo ambiente,
esotici,
a questo ambiente, a questo ambiente che è straordinario come tifoseria, come entusiasmo, come calore, che però deve sapersi riconoscere negli uomini che guidano la Roma, sia a livello dirigenziale che a livello tecnico.
Vi chiedo proprio un giro veloce se siete d'accordo con questa soluzione. Sento Braglia poi qui in studio, magari così dopo andiamo anche a altri argomenti. Simone, sei d'accordo? Potrebbe essere la soluzione in casa Roma quella che dice Antonello?
L'ho detto prima, ci vuole gente che conosca l'ambiente. Certo. È inutile andare a prendere dei personaggi che non conoscono la realtà di dove devono allenare, così come non conoscono quello che sono tutte le considerazioni tecniche legate alla squadra e alla gestione di uno spogliatoio dal punto di vista sportivo. È il fallimento nel precedente collegamento delle società americane, perché le società americane, detto prima, la parte sportiva per loro non significa nulla, guardano quello che
hanno comprato l'Everton a 650 milioni, ma ne frega niente della Roma, ragazzi, ma di che parliamo? Ormai il calcio è questo, non c'è più queste situazioni. E sono d'accordo con Antonello, anche con sta dicendo
con i due nomi che ha scaffato. Sì, ok. Braglia, avevi concluso? Contesti il discorso? No, il discorso americano, abbiamo capito, non è funzionale a quello che sono le esigenze di un club.
Ma non è funzionale a quello che è la realtà che noi viviamo tutti i giorni. Okay. Ha ragione Antonio, ha ragione Antonello, cioè anche lui ha toccato gli stessi temi che abbiamo trattato prima.
Tu sei d'accordo con l'accoppiata che ha fatto Antonello?
Sì.
Qui in studio, in Pallomeni, proprio a chiudere un po', tanto dobbiamo attendere l'accoppiata Boniek, Montella.
Ma quello che dice Antonello
potrebbe essere la strada percorribile.
Perché Boniek, da un punto di vista dell'aspetto mediale, è uno che metterebbe d'accordo il mondo dei mercati generali, e, che ne so, i salotti importanti, Zbì e questa roba qua, è scaltro, intelligente, veloce, conosce Roma, conosce le lingue, è molto veloce a intercettare, è sintetico, è pragmatico, romanista. Però la domanda successiva è: su quale terreno la Roma ha un terreno edificabile? C'è l'argilla sotto o l'edificio edificabile? Cioè, quello che dice poi Simone e Antonio. E Antonio dice: non gliene frega niente, 150 milioni per l'Everton. Simone dice: stanno qua, c'hanno niente, non riescono a sfondare da un punto di vista dei ricavi del business. È tutto di facciata. Cioè, tu puoi prendere pure Boniek. Ma Boniek poi che rimane un De Rossi da solo, uno Juric da solo, un Boniek da solo.
Ci deve stare una struttura.
Dai, è quello il vulnus. Cioè,
ci deve stare una struttura.
C'è l'argilla o si o possono crescere rose, insomma, un roseto magnifico, bello da visitare, da coltivare. Da...
I tre anni a
Roma. Capisci? È lì il discorso.
Ma vedi quando poi dicono arrivano gli americani, mi ricordo tutti i messaggi, bello gli americani quando arrivano mettono soldi, americani quando arrivano mettono soldi.
Cioè, si può immaginare un bel roseto dal cuore vivace. O c'è l'argilla, questo è un po' il tema di
Marco. Voglio portare pure su altri argomenti. Dai, che tanto qui.
Andiamo anche sui calciatori,
pure i calciatori hanno il loro.
La frase è chi sceglie chi, cioè il Boniek di turno nel momento che tu lo metti, è lui perché c'ha 500 partite nei professionisti, ha fatto il dirigente, che deve scegliere l'allenatore. Come? Ci si mette seduti e dice di Gennà, che ne pensi? Allora, abbiamo una squadra con una punta che è molto forte tecnicamente ma fa pochi metri, uno davanti struttura, che allenatore prendiamo con queste caratteristiche qui? I quinti come so? Scarsi, sì, lasciamo perdere chi gioca a 5 per dire, no?
Metti insieme
di Genova e ti dice guarda, io prenderei e ti dice un nome.
Tu hai evaso la mia domanda.
Quello ne dice un altro.
Tu hai evaso la mia domanda. L'interrogativo che poi voglio estendere anche ad Antonello.
Antonio, che sa di calcio.
Tu hai questi margini, perché ti faccio un'altra domanda. Come mai un amministratore delegato dura il tempo di una primavera, di non so, di una stagione? Alla Roma quanto sono durati gli amministratori delegati come i Fritti? Cioè, tu hai questo margine, questa prospettiva, ti danno uno scenario, una visione di 2 anni, 3 anni. Apparentemente sembra che sia così. Poi entri dentro, questa cosa non la puoi fare, questa cosa. Cioè, ecco perché ti dico qual è il raggio d'azione. Tu prendi Boniek, entra a Roma, è contento.
Per me è carta
perfetto.
Bianca, secondo come la vedo
che
io.
Fa Boniek cioè, se non hai margini? Lo scopre poi stando dentro, ma all'inizio ti dicono una cosa, poi alla fine i fatti stanno dicendo che la Sologu, Berardi, Fienga, Berardi, Sologu, 3 amministratori delegati in 4 anni. Poi, allenatori quanti ne hanno cambiati?
Direttori.
Quanti dipendenti hanno accomodato?
Cacciato via, sì.
E quindi bisogna raccontare alla gente tutta la storia. E quello è il tratto, è come se io dice che carattere c'ha quella persona lì, tu dici guarda, no vabbè ma non ci credo, poi oh c'avevi ragione, e so così, e alla fine lo stile, la personalità, e poi voglio dire tutto mondo è paese, è vero che magari possono fare una cortina di ferro, non far trasparire nulla, non farsi, poi alla fine però se c'entri dentro poi scopri come funzionano le cose, cioè allora ha ragione Simone, e forse anche Antonio. C'è questa veramente questa forza, questa volontà da parte di questa proprietà di andare avanti, ma non sa, tu
no,
lo sai,
forse no,
ma tu lo
metti,
sai, o si
no,
va così,
forse
si
no,
naviga
perché
pista.
Se come ha detto Antonio, se tu spendi i soldi per l'Everton quando c'è la società
discorso,
qua che sta,
se poi tu mi dici mi chiami, io dico di sì, quanto mi dai? Vengo per i soldi, cioè se ti dovessero chiamare a te, io sì, beh, accetto la Roma, oh perché c'è? No, perché c'è il progetto, e molti hanno detto c'è il progetto ma se sono beccati i soldi. E non aggiungo altro, perché uno deve essere onesto fino in fondo a dire perché ci sei andato, no perché credevo, no tu ci sei andato perché sapevi chi erano, hai preso i soldi e te ne sei andato,
o te sei fatto lascia via certo.
Allora diciamola tutta, perché se no poi dopo c'è un'offesa all'intelligenza generale. Se vogliamo andare in profondità parliamo di cose, andiamo in profondità, perché se no poi dopo diciamo la cosa che piace al tifoso e gliela diciamo al tifoso la storiella, che loro sono i cattivoni, ma se io, tu mi chiami, io ti dico, se me, io ci vado perché mi danno i soldi, se magari faccio una scelta, ma non perché ci credo,
certo.
Giusto?
Scusa Stefano,
come direbbe, avrebbe detto il presidente Viola,
non è che
c'è
andato gratis Mourinho alla Roma,
no, Mourinho ha fatto Mourinho è un pirata,
però, ha preso i soldi,
è un pirata del calcio mondiale, sapeva benissimo chi erano e gli serviva,
e c'è andato.
Gli serviva quando dopo anni hanno detto guarda, senti, te il pallone te lo regalo, voi e il pallone siete due mondi completamente opposti, arrivederci e grazie, si è stretta la mano e si è andato.
Aspetta,
però
vai,
sapeva
Dige,
benissimo
dai,
chi,
così parliamo
chi
tutti,
erano, lo dico io.
Dige.
No, volevo dire, ma scusate, ma De Rossi è arrivato l'anno scorso e ha fatto 5-6 mesi che ha ridato un qualcosa di nuovo sotto l'aspetto del gioco, risultati anche. Cioè, questi gli fanno un contratto di tre anni, a cifre importanti, ripeto, giustamente. Ma e poi dopo 4 giornate si dà via, perché si manda via? Qual è il problema? Perché non andava d'accordo l'amministratore delegato? Cioè, allora tu dici, allora viene Boniek, ma l'allenatore ce l'hanno in casa. Beh, conosce tutto De Rossi, ce l'hanno in casa. cioè, cosa può cambiare un allenatore Montella?
Lo so, Antonio conosce tutto, ma tra lui e il direttore hanno fatto una squadra strampalata, per dire, no? Questa è la squadra costruita male.
De Rossi credo sia uno...
Vabbè, però ragazzi, allora non c'hanno nessuna responsabilità sti allenatori. A me mi scrive uno, ah, Piccari parla solo di allenatori. Gli allenatori non c'hanno nessuna responsabilità. No, chi le mette in campo la squadra? Chi sceglie la campagna acquisti? Chi li allena durante la settimana? Ma porca miseria!
Allora, Antonio, ti faccio un esempio, ma ti tiro proprio la domanda ad Antonio. Io su lei l'ho visto questa volta forte.
La questo campagna acquisti da valutare quanti giocatori chiede l'allenatore e se gli arrivano quelli lì. Questo
ma Antonio, ma tu sai benissimo che l'allenatore potrà chiedere dei giocatori, chiede la A, B, C, D. Non è che ti posso accontentare.
Fammi finire.
Sì, per carità.
Volevo se mi fai finire. Prego. È ovvio però che poi l'allenatore li può migliorare. Questo
cioè,
volevo dire.
Deve migliorare, non può, deve migliorare. Ha il compito di migliorare i giocatori.
Ho capito, ma
non di peggiorarli.
È normale che però c'è un'idea, poi se ne è un'altra, è normale che anche l'allenatore però è giovane, conosce l'ambiente, poteva fare qualcosa in più, ma dopo quattro giornate non si manda più un allenatore, non esiste.
No, ma questo sono d'accordissimo, ma questo è l'errore iniziale, è clamoroso, questo è...
Come sì, puoi ripetere?
Però Antonio, quando De Rossi fa la squadra... Antonio, quando De Rossi fa la squadra insieme a Ghisolfi, che lui parla di giocatori di gamba, ma hanno preso con esso contento, doveva giocare... Si diceva 4-3-3, no? Ha fatto qualche amichevole così.
Voleva gli esterni dell'uno contro uno, lui te l'aveva detto. Voleva gli esterni
dell'uno contro uno. Nel momento che non arrivano, sta andando via Dybala, posizione di De Rossi, neutra. Non si è mai capito se lo voleva veramente tenere per puntarci.
O lo voleva mandare.
Cioè, tra
ma,
lì...
loro erano felici se andava via Dybala, ragazzi. Di che parliamo?
Felici, hai detto. Giusto.
Sì, io sono d'accordo. Abbiamo un contratto di loro, di che parliamo? Dai.
Però tra De Rossi e Ghisolfi, escludendo adesso la proprietà, che 100 li ha messi, hanno sbagliato la squadra. Si può dire questa cosa?
Beh,
qua.
Ma se stai così, gli errori
adesso di fatti. I fatti stanno dicendo questo. I fatti stanno dicendo questo.
Quattro allenatori lo salvi. Ripeto, io vengo in una situazione a pari. L'anno scorso, quattro allenatori si sono salvati all'ultima partita allo scontro diretto, al playout.
Ma gli errori li hanno fatti, Antonio. Io non sto dicendo il contrario.
Prendo un allenatore così, per me ce l'hanno in casa. Io li prenderei De Rossi.
Sì, no, ma condivido che poi sarebbe una scelta anche logica dal punto di vista imprenditoriale e tutto.
Ma perché
no?
Non torna?
Che ne so,
lì è successo qualcosa. Ma non sappiamo, no?
Non è successo niente. Per me non è successo niente, però. Noi ci dobbiamo chiedere
entrare nella mente
se veramente ci sono i margini. Cioè, io sono d'accordo con Antonello, ZB, ma figurati. Ma io dico la Roma, Antonello, la domanda è: la Roma è direttamente proporzionale allo spessore di ZB, alla competenza di ZB? No, io credo di no. Quindi, se ZB va alla Roma è perché è romanista, gli piace, è una sfida, però. Che raggio d'azione avrà? È questo che io mi...
Cioè, la domanda che ti fai,
Bruci, è una cosa che bruci tu, De Rossi, brucia quell'altro, Mourinho. Cioè, ma è una cosa pazzesca, stanno facendo delle cose allucinanti.
Stefano, i dirigenti si misurano anche dal loro carisma, dal loro prestigio personale, dall'ascendente che esercitano nei confronti dell'allenatore, della squadra, della tifoseria. Io credo che adesso sia il momento, come dire, di stringere un po', perché vedere la Roma nella seconda metà della classifica di Serie A
è di una tristezza infinita. Cioè...
Io non sono romanista, non sono laziale. Sì, tu sai che io tifo per la nazionale e per il mio piccolissimo Bari, quindi per il resto non sono tifoso di nessun club, di nessuna squadra di club. Però onestamente vivo qui da 35 anni e conosco la realtà romana sia della Lazio che della Roma come tifoseria, come ambiente. Vedere la Roma ridotta così è francamente mortificante per la gente, e quindi credo che anche da questo punto di vista un rilancio di immagine, un rilancio di carisma, di... Certo, hai ragione tu, poi bisogna vedere che cosa i Fredkin vogliono fare, perché dello stadio non sento parlare più, che forse era il loro primo obiettivo naturalmente. Però detto questo, siccome bisogna ricostruire la società, io penso che se tu offri a uno come ZB Boniek un contratto e un ruolo di vicepresidente della società con la responsabilità di tutta l'area sportiva, io credo che un'iniezione di fiducia, di entusiasmo, di confidenza, di dialettica anche dentro e fuori la società, io credo che questo sia importante anche nei confronti della tifoseria.
Sono d'accordo, magari cambiano, magari dopo 5 anni si accorgono che serve altro, non lo so.
Sì, sì.
Se vanno a cercare però un allenatore tramite le agenzie mondiali, ragazzi, ma di che parliamo? Ma che siamo amici? Sì, sì, sì. Ci manca la Maria De Filippi, con tutto rispetto. No, dai,
salutiamo, sempre.
No, salutiamo Maria. No, no, è un programma seguitissimo. No, apposta, è un'altra cosa.
Chiedono tramite gli algoritmi. Adesso la formazione sì. La farà.
A proposito, di, a proposito degli algoritmi, vi posso.
No, no, è vero,
vi posso chiedere una cosa a completare questo giro, visto che approfitto di una sorta di giuria che ci abbiamo, poi magari lo chiedo a chi è il collegamento, poi qui in studio mi li tengo per dopo che vado avanti. Visto che abbiamo fatto 12 giornate e stiamo parlando degli allenatori, che io continuo a dire che sono una figura importante all'interno di una squadra, poi e che hanno un ruolo, hanno una funzione, che comunque servono a costruire tutto, eccetera, eccetera.
Quando le cose vanno male pagano per tutti.
E pagano per tutti, è stato da sempre così e sarà sempre così, insomma, certo. Non è che stiamo
scoprendo una cosa. Altro,
mi dite in queste 6 squadre, dopo 12 giornate, noi abbiamo fatto un po' così il titolo I Fantastici 6, no? Questi 6 allenatori che sono lì divisi da 2 punti. Dopo 12 giornate, chi ritenete che abbia fatto il lavoro migliore? Perché 2 punti separano 6 squadre, quindi siamo lì, eh? Non è che c'è tutta questa differenza. Voglio iniziare da Braglia. Dai, Simone, chi ha fatto ad oggi, dopo 12 giornate, il lavoro migliore?
Gasperini.
Quindi tu continui a puntare su di lui. Dimmi un motivo.
Ma la motivazione è che gli hanno venduto, ogni anno gli vendono le squadre e ogni anno lui sa ricreare l'anno prima. In termini di risultati ha fatto e anche in termini di prestazioni, cioè è l'allenatore che prima diceva anche Antonio, no? Che bisogna valorizzare una rosa, e meglio di lui io non vedo, cioè al di là dei meriti che può avere anche Baroni e Palladino, per amor del cielo, che comunque poi devono essere continuativi nel dimostrare, perché Gasperini quanti anni è che continua a dimostrare la valenza di miglioramento di una rosa.
Ok, no, dici tu, quindi lui continua il suo lavoro che ha iniziato ormai da anni. Ok, DJ.
Ma è una costante Gasperini, che secondo me è uno dei più forti, se non il più forte allenatore sia in Italia che in Europa. E per quanto riguarda gli altri due, perché Baroni è arrivato con un grande scetticismo in tutta la piazza, e lo stesso Palladino era partito molto male. Parlava,
quindi vuol dire che adesso la società ha operato bene, per rispondere a chi dice, quindi vuol dire che la società Lazio ha operato bene. Se Gasperini, no, se Baroni è così forte,
prima ti dicevo, poi
una contestazione loro, fatta a cazzo. Palladino. Scusatemi, no, io adesso mi sto arrabbiando perché ci sono degli ascoltatori che dicono: no, ah, tu parli da allenatore, dovevi parlare della società. Allora, quelli che hanno contestato la società fino all'altro giorno, adesso se devono dire abbiamo sbagliato, devono dire abbiamo sbagliato. Devono dire
ma
abbiamo sbagliato,
vuol dire che
presidente e direttore
Marco.
Sportivo hanno fatto bene,
Marco,
quindi
qualcuno,
devono fare i complimenti.
C'è qualcuno,
devono fargli i complimenti se hanno il coraggio,
errori, e altri che non lo
fanno, glieli devono fare.
Ma anche nella nostra categoria,
certo, ma glieli devono fare però. No, che fanno? Come gli pare a loro? Adesso devono avere il coraggio di sono stati bravi.
Al pubblico gli piace, dai, ragazzi, il nome, gli piace,
no,
il nome, dai.
Vanno, dai, vabbè, vabbè, dai, poi, mi fermo qui, dai.
Allora, Simone dice, ha scelto Gasperini.
Dice, dai, vai.
Dice,
Baroni, dai. Ovviamente,
Baroni.
Basta vedere il calcio che fa, che ha rivalutato e rivitalizzato uno fra tutti, Pedro. A parte non aveva bisogno di Baroni di rivalutarsi, però sta facendo cose incredibili. Ma sottolineo Palladino, perché Palladino è partito molto male, nonostante la campagna crisi, poi dopo è arrivato Udus, si è fatto male, però lui cosa fa? Si diceva prima, bisogna che migliorino, che trovino delle soluzioni. Lui, il secondo tempo della Lazio, che stava perdendo, ha cambiato il modulo e poi ha cominciato ad andare, dice, in maniera proprio spedita. Poi
certo.
Ken, credo che sia ormai centravanti insieme a Repeghi, che insomma anche per la nostra nazionale sia un punto importante. E poi ha trovato il portiere che tutti sembravano fosse arrivato a svenare.
Straordinario.
Ha lavorato nella testa, perché Firenze, sappiamo, la conosco bene, la piazza molto esigente, difficile. Invece lui ha lavorato veramente bene. Quindi secondo me il lavoro in questo scorcio di campionato, per essere arrivato in quella posizione, sia in conference che in campionato, è lì l'allenatore conta molto, come Baroni. Poi
no, parlati tu, scegli Palladino, che ha fatto un grande lavoro e tra l'altro ha riconosciuto, ha cambiato anche in corsa, che è stata una cosa importante, molto intelligente è stato. Valentini.
Bah, io do per scontato Gasperini, che è un veterano del Rick Parade degli allenatori. Le novità che più mi intrigano quest'anno sono Baroni e Palladino, anche in relazione agli ambienti che devono gestire, perché come diceva un attimo fa Antonio, Firenze è una piazza esigente,
le rompono proprio le palle, come si dice a Roma, a Firenze. No, quando sbagli tre stop a Firenze, detto, una
è un
cosa
pubblico appassionatissimo, molto esigente, innanzitutto con i suoi, e la Lazio, voglio dire, vive una realtà di Roma capitale che è altrettanto significativa e delicata, voglio dire, quindi Baroni, su cui pochi avrebbero scommesso un euro per portare la Lazio a questi livelli, finora credo che sia insieme a Paladino la novità di quest'anno per il momento, per poi il momento, stiamo qui a guardare.
Certo, è quello che possiamo fare, giudicare quello che adesso vediamo. Ci dobbiamo fermare.
Firenze, caro Marco, caro tutti voi, io giocavo a Firenze, ero giovane, io ho visto i tifosi rincorrere Viale dei Mille giocatori.
No, sono molto esigenti. C'hanno una...
È vero, no, è vero, è una cosa.
C'hanno una bella squadra.
Ma poi
quest'anno,
quando stanno perdendo, c'è quel mormorio. Hai visto il mormorio?
Io invece ho visto i tifosi assaltare Coverciano quando il Pontego cedette un bacio alla
Mamma
Juventus.
Mia, sì, quindi, sì, voglio sì. Dire.
Mi devo fermare, faccio il break e saluto e ringrazio Antonello Valentini,
ciao,
come sempre.
Ciao
Antonello,
Antonello,
a presto. Antonio Di Gennaro, grazie.
Ciao DJ.
Ciao, DJ.
Simo, ti devo lasciare?
Ti
devo lasciare pure a te? Ti devo lasciare? Sì o no?
Okay.
Ti lascio.
Vuoi tenere ancora?
No, che ne so, io chiedo se vuoi rimanere. A me fa solo
ancora mezz'ora.
Vabbè, dai, rimani.
Ma non
fa
ce devi fare, non ce la devi dire così, bravo, di essere felice,
braglione.
Di essere entusiasta, bravo.
A tra poco.